I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, un attacco missilistico in Golan uccide 11 giovani. Israele accusa Hezbollah timori per una escalation del conflitto. Australia, domani il giuramento dei nuovi ministri dopo il rimpasto di governo. Al vertice delle nazioni del sud-est asiatico, la ministra Penny Wong lancia un appello per la fine delle azioni destabilizzanti nel Mar Cinese meridionale. E per lo sport, alle Olimpiadi di Parigi, l'Australia è in cima al medagliere. 3 podi per l'Italia, con un argento di Filippo Ganna nella crono maschile. Benvenuti alla giornata di oggi, domenica 28 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Apriamo il giornale radio di oggi dal Medio Oriente. 11 adolescenti sono stati uccisi e diversi bambini sono rimasti feriti in un attacco missilistico in un campo da calcio a Majal Shams, sulle alture del Golan occupate da Israele. Le forze di difesa israeliane hanno attribuito la responsabilità al gruppo militante libanese Hezbollah, che ha negato il suo coinvolgimento. L'attentato è avvenuto poche ore dopo che un attacco aereo israeliano nel Libano meridionale aveva ucciso 4 membri di Hezbollah, con le tensioni al confine tra Israele e Libano che proseguono ormai da settimane. Intanto a Gaza l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i residenti nella parte meridionale di Khan Yunis, sostenendo che sta pianificando un'operazione contro Hamas nella zona. Le Nazioni Unite affermano che un precedente ordine di evacuazione emesso da Israele lunedì scorso aveva sfollato oltre 190.000 palestinesi tra Khan Yunis e Deir al-Balah. Dopo l'ordine di evacuazione di lunedì, molteplici attacchi israeliani hanno colpito la zona intorno a Khan Yunis, uccidendo almeno 70 persone, secondo il Ministero della Salute di Gaza. L'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite afferma che il volume giornaliero di merci di aiuti umanitari in entrata nella striscia di Gaza è diminuito del 56% da aprile, aggravando la carestia. E il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq sostiene che attacchi israeliani aerei via terra e via mare continuano ad essere segnalati in gran parte della striscia di Gaza e questo continua a interrompere le operazioni di aiuto e a minacciare le vite dei civili.
Once again, we underscore that all parties to the conflict must respect their obligations under international humanitarian law, including by taking constant care to spare civilians and civilian objects. This includes allowing civilians to leave for safer areas and allowing their return as soon as circumstances allow. People must be able to receive humanitarian assistance whether they move or stay.
E ora in Australia c'è attesa per l'annuncio del primo rimpasto di governo da quando il primo ministro Anthony Albanese si è insediato 2 anni fa, con i nuovi ministri che dovrebbero prestare giuramento domani. Pochi giorni fa avevano dato l'annuncio del ritiro dalla politica la ministra degli aborigeni australiani Linda Burney e del ministro per le competenze e la formazione Brendan O'Connor. La vice ministra degli aborigeni australiani Malandini McCarthy dovrebbe prendere il ruolo di Burney ed è possibile che ad Andrew Giles venga tolto il portafoglio dell'immigrazione. Alla conferenza laborista del New South Wales, il primo ministro albanese ha voluto rendere omaggio in particolare alla ministra Burney.
A trailblazer, an inspiration, a powerful advocate for First Nations people, a person of wonderful warmth and great strength, who has met every challenge in her life with courage and with grace, and a dear friend who all of us wish every happiness in the future, Linda Burney.
Sempre alla conferenza laburista in New South Wales è stata approvata una mozione che chiede al governo federale di riconoscere lo Stato palestinese. La mozione, presentata dal ministro dei servizi di emergenza del New South Wales, Jihad Dib, è stata accolta con una standing ovation dai delegati all'interno della Sydney Town Hall. L'emendamento chiede al governo australiano di riconoscere la Palestina come Stato sovrano ed indipendente ed in modo prioritario. E intanto il leader dell'opposizione federale Peter Dutton ha sottolineato la necessità di unità dopo un tentativo fallito di cambiare leadership in Victoria. L'ex parlamentare della Camera Alta del Victoria, Philip Davis, ha respinto la sfida di Graham Watt per la rielezione alla presidenza del partito nello Stato, prevalendo con 472 voti contro 375. E in un discorso a Melbourne, ieri, in occasione del Consiglio del Partito Liberale per lo Stato del Victoria, Dutton ha affermato che la coalizione potrebbe vincere le prossime elezioni federali e quelle statali in Victoria se presenterà una squadra unita.
And I believe that we have an obligation to be united, to work harder than we've ever worked before, because as we know, a federal election is on the horizon. We have a real chance to send one of the weakest and most damaging first-term governments in Australian history back to the opposition benches. Now, Australians are resilient people, but I believe Australians know in their hearts and their minds that they just can't afford three more years of this.
La ministra degli esteri Penny Wong ha chiesto la fine delle azioni che destabilizzano l'area del Mar Cinese meridionale al 57esimo incontro dei ministri degli esteri del blocco regionale dell'ASEAN, l'associazione delle nazioni del sud-est asiatico che si sta tenendo in Laos. Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei, che sono parte dell'associazione, hanno tutti conflitti con la Cina per la sua rivendicazione di sovranità su praticamente tutto il Mar Cinese meridionale, una delle vie d'acqua più importanti al mondo per la navigazione. E sono forti i timori che gli scontri diretti che avvengono nell'area possano portare in futuro ad un conflitto più ampio. Wong ha chiesto a tutte le parti di rispettare il diritto internazionale.
We are very concerned about any actions which are destabilizing, which are dangerous, and which are contrary to international law. We would urge all parties to ensure there is not action that is contrary to international law, that is dangerous, that is disruptive and destabilizing, and we would urge parties to ensure that they deal with this in a way that de-escalates the situation.
Nelle Filippine si lavora affinché una enorme fuoriuscita di petrolio non raggiunga la capitale, Manila. Una nave, la MT Terranova, si è capovolta giovedì scorso mentre il tifone Gaemi portava fortissime precipitazioni nell'area. Il carico della nave ammontava a 1,5 milioni di litri di carburante. La fuoriuscita ora occupa un'area di diversi chilometri. Ed ora negli Stati Uniti, Kamala Harris ha firmato i documenti per dichiararsi ufficialmente candidata alla presidenza. Prima donna di colore, prima asiatica americana a ricoprire la carica di vicepresidente, la Harris ha rapidamente consolidato il sostegno democratico, incluso quello dell'ex presidente Barack Obama, dopo che Joe Biden si è ritirato dalle elezioni. Questo mentre l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai cristiani presenti al Believe Summit di uscire e andare a votare. Trump ha anche aggiunto che se venisse eletto nuovamente, gli americani non avrebbero più bisogno di votare, una dichiarazione il cui significato non è apparso chiaro.
If you want to save America, get your friends, get your family, get everyone you know and vote. Vote early. Vote absentee, vote on election day, I don't care how, but you have to get out and vote. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians, I'm a Christian.
Sono stati annunciati i quattro vincitori del concorso Young Archie Portrait Prize, che parallelamente al premio Archibald prevede quattro categorie di età per artisti dai 5 ai 18 anni. L'edizione del 2024 ha attirato un numero record di opere presentate, con oltre 4.000 candidature. E a vincere quest'anno sono stati Leah Blatchford, di 19 anni, Leon Doe, 14 anni, Ella Lee Fowler, di 6 anni, e Holly Howe, 10 anni, che qui ci racconta come la sua ispirazione principale per l'opera da lei realizzata sia stata il suo insegnante d'arte.
I painted my art teacher. I painted him because like he taught me how to draw and like paint different things.
I ritratti dei 70 finalisti sono in mostra all'Art Gallery of New South Wales fino all'8 settembre e Victoria Collins è responsabile dei programmi per famiglie proprio all'Art Gallery of New South Wales.
It's not a hard time looking at over 4,000 artworks because every envelope that you open is full of magic. It's full of someone's heart and soul that's been poured out onto the page. It took us a long time to open it, but every day was joyous. And it was really fun working alongside Grace, Lily and Lee to do the judging. But today is all about celebrating you, the young artists, and recognising your incredible achievement.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano oggi vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport sono iniziate le Olimpiadi di Parigi 2024 e a 24 ore circa dalla conclusione della cerimonia di apertura l'Australia è in cima al medagliere. La ciclista Grace Brown ha consegnato la prima medaglia d'oro nel paese vincendo la crono femminile con 1 minuto e 31 secondi di vantaggio sulla medaglia d'argento Anna Henderson della Gran Bretagna. Oro anche per Ariane Titmus che ha difeso la sua corona nei 400 metri stile libero, mentre Elijah Winnington ha vinto l'argento nei 400 metri stile libero maschile. E dalla piscina anche 2 medaglie nella staffetta 4x100 metri stile libero, 1 dalla squadra femminile, 1 oro, e un argento invece da quella maschile. Per l'Italia 3 medaglie, un argento nella crono maschile di ciclismo per Filippo Ganna, un bronzo dietro agli australiani nella staffetta 4x100 stile libero ed un altro bronzo per Luigi Samele nella sciabola. Qualche coda polemica anche in seguito alla cerimonia di apertura con il Comitato Olimpico Internazionale che si è scusato dopo che gli atleti sudcoreani sono stati presentati erroneamente come nordcoreani durante la cerimonia di apertura. Mentre la barca che trasportava gli atleti sudcoreani passava sulla Senna, l'annunciatore li ha presentati come Repubblica Popolare Democratica di Corea, il nome ufficiale della Corea del Nord, sia in francese che in inglese. E poi l'annunciatore ha utilizzato la stessa presentazione quando è passata la delegazione nordcoreana. La vice ministra sudcoreana per lo sport e la cultura, Jang Miran, ha dichiarato di aver richiesto un incontro con il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach in merito all'incidente e cercherà rassicurazioni sul fatto che l'errore non si ripete. E la squadra femminile di calcio canadese è stata sanzionata dopo che un drone è stato utilizzato per spiare la sessione di allenamento della sua rivale, la Nuova Zelanda. La FIFA ha dichiarato che al Canada saranno decurtati 6 punti dal suo gruppo olimpico, la Canadian Soccer Association è stata multata per l'equivalente di quasi 350.000 dollari australiani e l'allenatore Babe Priestmont, assieme ai 2 dirigenti della Canadian Soccer Association, saranno sospesi per un anno. Concludiamo il giornale radio di oggi con le previsioni del tempo. A Perth piove, 19 gradi la massima, ad Adelaide parzialmente nuvoloso, 14 gradi. Piogge anche a Melbourne e a Hobart, con 12 gradi di massima a Melbourne e 10 ad Hobart. Parzialmente nuvoloso a Canberra, 11 gradi la massima, mentre Sydney sarà prevalentemente sereno con 16 gradi. Qualche pioggia a Brisbane, 23 gradi la massima, a Cairns parzialmente nuvoloso 27 gradi, mentre a Darwin una giornata prevalentemente serena e soleggiata con 32 gradi di massima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.